Carlo Negri e Simone Galbiati conducono? se me lo dicevi prima!
Se me lo dicevi prima, siamo forse alla quasi alla volata finale, no? Perché qua a Radiabo Centrale Web abbiamo fatto una riunione plenaria, anzi, comunque buongiorno e benvenuti tutti gli ascoltatori di Radiabo Centrale Web che stanno ascoltando dall'auto, tramite l'app o dal telefono, chissà cosa stanno facendo in questo pre-serale di questa giornata che, non so da te Simo, ma qua continua a buttare acqua come se non ci fosse un domani, decidendo di rinviare a conti fatti l'arrivo della primavera o l'esplosione dell'estate.
Intanto ciao Carlo, ciao a tutti gli ascoltatori. Il mio problema in realtà legato a questo clima è che continuo a fare lavatrici, perché io ho fatto già il cambio di stagione e ho lasciato fuori tre cose pseudo invernali e autunnali e metto sempre quelle, quindi devo tornare, cambiarmi, lavarle, metterle in asciugatrice e ritirarle fuori, perché ormai i cassetti sono pieni di t-shirt e di short e in realtà no, non va bene, non va bene.
Perché il vero problema è proprio questa cosa dell'asciugatrice. Perché? Perché la roba non si asciuga, non è tanto il lavarla, è che la roba non si asciuga. E quindi perché? Però tutti abbiamo oggettivamente voglia di primavera.
Sì, decisamente.
Anche perché un po' spiazzandoci, ed è con nostro sommo dispiacere che nella, come dicevo prima, poi abbiamo aperto già una parentesi nei primi 2 minuti di trasmissione, il mega direttore Davide Zini, forse ancora ebro dei festeggiamenti del Bologna in Champions League, ha annunciato che da qui a poco le trasmissioni in diretta di Radio Centrale Web andranno in vacanza per prendere posto alla rotazione estiva di musica non affidata a Simone Galbiati.
Peccato.
Il problema di tutto questo è che io e Simone Galbiati, mentre lui dava le date, eravamo distratti, ma non mi ricordo da che cosa. Quindi non so te, Simo, io non ho capito bene quando sarà la prima, l'ultima, non lo so, non so cosa dirti.
Mi sembra che la stagione, diciamo, estiva della radio, se non erro, dovrebbe cominciare il 17 di giugno,
Ok,
mi sembra.
quindi abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo ancora un po' di appuntamenti da tener fede, e oggi noi volevamo parlare d'estate.
D'estate, sì, anche perché è l'unico modo che abbiamo per sentire un po' l'estate è parlarne, perché perlomeno noi qui,
Certo.
nei nostri lidi milanesi, dell'estate ci ha dato un leggero assaggio qualche settimana fa, dopodiché tutto è finito. Adesso io non vorrei incolpare il nostro amico comune Nicola Allegri che ha preso la moto e da quel giorno non c'è stato più un giorno di sole a Milano, però. A me non
No,
piace incolpare gli amici, però potrebbe anche essere.
potrebbe anche essere. Ma a proposito di questo, noi abbiamo preparato una splendida puntata sul mare e sull'estate.
Sì, avevamo pensato in una delle nostre riunioni di redazione, come raccontiamo in tutte le puntate, di parlare di vacanza, di mare, però di farlo un po' alla, se me lo dicevi prima. Cioè, raccontare e spiegare quali sono alcune delle cose che facciamo al mare ormai in automatico, forse perché ci sono state tramandate dai genitori, dai nonni, cose che vengono da lontano nella nostra vita, che continuiamo a fare, ma che non abbiamo idea del perché lo facciamo, cioè non abbiamo la spiegazione scientifica del perché di alcune cose che facciamo al mare, sia da bambini che da adulti, perché poi al mare si sa. Si torna un po' tutti i bambini, si gioca alle biglie, si gioca. Adesso non so se ci saranno ancora, Carlo, le biglie dei ciclisti?
Non ne ho idea, anche perché entrambe le cose hanno perso appeal, sia le biglie vere e proprie che il ciclismo.
Hai
Cioè,
ragione.
per quanto io non fossi mai stato un appassionato di ciclismo, però era un retaggio dei nostri genitori che portavano un retaggio dei nostri nonni. Io mi ricordo che avevo una nonna molto appassionata di ciclismo, e quando passava il Giro d'Italia vicino a noi, aveva piacere che io la portassi a vederli passare anche solo di sfuggita. L'ultimo grande ciclista che mi ha appassionato, poi magari ce ne sono stati mille altri campioni, io dico quella che è la mia esperienza, è Pantani.
Sì.
Per il coraggio, per il cuore, e poi perché ci accomunava un sacco di passioni che non erano la bicicletta. Però fondamentalmente si è un po' perso. Io non vedo, non sono un grandissimo, un assiduissimo frequentatore di spiagge, però non ho mai più visto delle gare di biglie. Ricordo invece quando ero piccolo, io, quando facevo delle vacanze dove c'era dell'arena, della sabbia. Ricordo partite infinite dove si prendeva uno per i piedi, si faceva la strada e poi da lì si cominciava come dei piccoli ingegneri a costruire la parabolica, a provare a fare il sottopassaggio. Ed era figo perché dovevi trovare l'intensità. Tant'è che questo lo so per certo, però esiste ancora il campionato italiano di biglia da spiaggia.
Sì.
E forse anche il campionato del mondo, non lo so. Lo so per certo perché io volevo fare una trasmissione per D-Max condotto dagli Autogol su un
Sì.
vero e proprio campionato d'estate dove l'idea era di prendere un track, arrivare su una spiaggia dove c'era della sabbia, fare l'evento la sera prima e poi il giorno dopo montare la puntata come se fosse un gran premio. Avevo già contattato anche, perché è un mio carissimo amico, il regista, l'ex regista che adesso è in pensione della Formula 1 di Sky, l'Aurelio, per curarmi la regia di queste cose. Mi sarebbe proprio piaciuto impostarla come un vero e proprio Gran Premio, con la finale, cioè ogni tappa c'era un vincitore, con il Gran Finale a Fregene, con tutti i campioni di tappa che si sfidavano nella sfida finale per decretare il campione italiano di biglie da spiaggia, che però so che esiste, cioè esiste il
Bellissimo,
campionato.
anche perché io ho imparato da poco che ci sono alcuni sport che hanno respiro internazionale, che però, specialmente in Italia, hanno una connotazione, adesso dire regionale mi sembra riduttivo, però ci sono degli sport che sono magari molto conosciuti in alcune zone in Italia, sport che hanno, ripeto, respiro internazionale, che in altri luoghi non sono. Né, diciamo, non sono quasi del tutto conosciuti. Per esempio, parlavo settimana l'altra con un altro amico comune e molti dei milanesi che erano presenti non riuscivano a capire l'importanza dei racchettoni, dello sport dei racchettoni, che in alcune zone, tipo il Faentino, si chiamano racchettoni, ma internazionalmente è il beach tennis. Che uno
Ok.
pensa a una cosa che si fa in spiaggia tra amici per divertirsi, in realtà, cioè, questi giocano ma veramente, veramente forte e ci sono signori campionati. Per cui a volte non ci rendiamo conto che cose che sono molto famose, molto popolari e praticate in alcune zone, in realtà sono sport internazionali,
Guarda,
come per esempio il beach tennis.
ma non solo, che magari tende a circoscrivere in un periodo dell'anno. Altri due sport molto famosi, soprattutto all'estero, praticati uno dei due poi da milioni di persone, perché è praticato in zone molto popolose, è il volano o badminton, che vuoi parlarne,
Sì.
che è giocato in gran parte di tutta l'Asia popolosa, e l'altra è il tamburello.
Beh, il tamburello nella Bergamasca è un gioco che è molto molto praticato, con anche grosse difficoltà perché, come tu ben sai, il campo di tamburello è gigantesco.
Esatto, e questa cosa uno tende a ignorarla. Ci sono alcune bolle, alcune sacche in Italia dove si gioca questo gioco antichissimo. E tra l'altro vi consiglio, è bellissimo perché anche il suono del colpo a proposito di tamburello è splendido, è che quasi è tutto conosciuto, che però è un'istituzione tanto quanto la pelota in Spagna e in molte parti del mondo. Quindi è molto bello.
proposito. Due campi, tra l'altro, molto difficili da realizzare. Cioè, quello della pelota è grande, è indoor, è un campo enorme. Quello della Tamburello è un campo che è lungo 80 metri e largo 20, c'è cioè un campo da calcio come dimensione.
Infatti, la cosa meravigliosa, un anno andai in vacanza nei Paesi Baschi e all'inizio non capivo cos'erano queste strutture che magari trovavi in mezzo alla strada, queste specie di parallelepipedi che trovavi in mezzo alla strada, e dopo un po' capivi che era il campo da pelota, per esempio. E un giorno lo capii banalmente perché trovai un ragazzo che si stava allenando con questo braccio, questa estensione del braccio in vimini che lanciava questa palla contro il muro ed era splendida.
Pelota basca che a Milano trovava uno dei campi più belli che io abbia mai visto, nel senso che il campo di pelota basca a Milano era esattamente nel centro della città e oggi quel campo lì che non è più usato per la pelota è usato per alcune delle esposizioni della settimana del design.
Allora, tu non hai il senso della vergogna. Non hai il senso della vergogna e, cari amici ascoltatori, se non lo dicevi prima, spiego perché.
Non lo so neanch'io stavolta
Certo
perché.
uno dei campi più belli che io abbia mai visto.
È
Tu
l'unico che ho
andavi a
visto.
c'è cioè un coglione, l'unico campo che come l'ho visto via in via Palermo. Andavi a scoprire sui giocatori, solo quello.
Allontana il microfono perché così vicino stacca e non si sente la voce.
Ok, stavo dicendo che sei un coglione, perché quello c'era, e l'unico che hai visto, non tra i più belli, l'unico che hai visto, come l'unico che ho visto io, è quello di Via Palermo, cioè solo quello, quindi
Quindi
andavi lì,
è il più bello, è il più bello che
certo,
abbiamo visto.
è certo, perché è l'unico che abbiamo visto. E tra l'altro io ho un aneddoto un po' dolce amaro, un po' triste per questa cosa, perché andai a portare mio cugino a giocare alla pelota, perché a me piaceva tantissimo andare a scommettere, prendo la pelota per mio cugino di Modena, che era una cosa unica. Lui il giorno dopo sarebbe partito misteriosamente, nessuno sapeva perché, per le Filippine, stava via X tempo, e andammo, scommettemmo, vincemmo un po' di soldini. Alla mattina mi svegliai, andò mio padre a accompagnare mio cugino a Malpensa. E non avevo più soldi nel portafogli, quelli che avevamo vinto, non sapevo perché. E poi scoprì tempo dopo che mio cugino era tossico, si faceva di eroina, e quei soldi gli erano serviti per comprare delle dosi.
Diciamo che avevo saputo poi, non so quanto vero o meno, che la chiusura della pelota a Milano fosse un po' legata poi a un discorso di scommesse clandestine e cose del genere, se non ricordo male.
Guarda, io non so se erano clandestini o meno. So che la cosa che a me affascinava tanto era che potevi scommettere sui giocatori e quindi ti lasciavi affascinare, non capendone niente o dal nome o dall'aspetto fisico del giocatore, e scommettevi 1.000, 2.000 lire, 3.000 lire, ti parlo abbondantemente anni 90, fondamentalmente. L'ultimo altro è stato io. Però era veramente un'istituzione, sarebbe bello riportarla in auge, non so come, ma sarebbe bello riportarla in auge. A proposito, a parte il padel, sarebbe più bello provare a giocare alla pelota basca. Che tu sappia, nelle tue ricerche, c'è una scuola o qualcosa dove si può imparare a giocare alla pelota basca?
Allora, non lo so, adesso guardo, ti posso dire che la pelota a Milano è stata chiusa perché almeno le notizie ufficiali dicono che si era un po' perso l'interesse, quindi meno gente andava a vedere la pelota perché le partite pare avessero perso la loro intensità, il loro interesse e quindi meno gente, meno scommesse, meno interesse. E man mano la cosa è andata scemando. Considerate che a Milano è stata aperta nel 47, se non sbaglio, e chiusa nel 97. Per cui
50 anni è stata aperta, pensa che figata.
sì. Per cui insomma, una cosa molto interessante. Vediamo se per caso troviamo anche delle scuole di pelota a Milano, anzi in Italia. Però comunque questo fa parte di un po' delle cose un po' strane.
Sì, soprattutto perché non è questa la puntata che avevamo preparato.
No, ma quando mai? Vabbè, comunque. No, è che io avevo fatto anche delle canzoni legate. No, adesso ci torniamo, ci torniamo.
Per forza, perché se no sappiamo che canzone mettere.
Sì, esatto. Niente, se tu cerchi pelota in Italia, tutto ti rimanda alla palestra di pelota di Via Palestro a Milano, per cui probabilmente
Ah,
c'è
però
poco.
c'è una palestra?
No, 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 ritorna ancora
Però quella era,
quella.
non era via Palermo?
Via Palermo, sì, Via
Ok,
Palermo,
hai detto
scusami.
via Palestra.
Ho
Ok, va
sbagliato,
bene.
no, no, via Palermo, Via Palermo.
Allora sarebbe.
Considerate che palestra da 800, cioè pubblico spalti da 800 persone, eh? Cioè stiamo parlando di un bel palazzetto, 800 persone.
Ah, questa sarà la nostra nuova missione.
Sì. E
Riportare in auge la pelota in Italia.
cercare una scuola che faccia sumo, perché non riesco a trovare in Italia un luogo fisico dove si insegni il sumo.
Queste
È un po' quello che sto cercando.
sono due robe bellissime. Io farei entrambe. Se non avessi le ginocchia a pezzi, farei entrambe.
Però potremmo
Comunque.
fare la puntata sul sumo in cui raccontiamo tutto l'iter che c'è dall'ingresso in una
Dojo.
scuola di sumo, in un dojo, fino ad arrivare all'essere venerato dai giapponesi come un
Diventare
semidio.
uno Yokozuna.
Esatto,
Sono
esatto.
molto 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 preparato sul sumo, lo sai che ci smatto sul sumo. La cosa che dovete sapere, poi entreremo a bomba nella puntata, se vai a una riunione di sumo in Giappone a un certo punto, per dimostrare apprezzamento per un incontro, quando un incontro particolarmente ben riuscito, gli spettatori lanciano i cuscini verso il.
Oh, che bello.
Sì. E quindi hai queste arene completamente circolari a 360 e gli spettatori lanciano il cuscino verso il centro dove si è appena combattuto per manifestare la loro approvazione, per l'incontro particolarmente bello.
Mamma mia, che bello, che bella cosa.
C'è stato per tanti anni uno Yokozuna straniero, credo azerbaigiano,
O hawaiano uno anche
o
forse,
hawaiano, sì,
o
poi
adesso non mi
quello.
ricordo.
Che lanciò un po', scardinò un po' la chiusura del sumo, perché era solamente giapponese, e quando si ritirò fu molto commovente, perché quando un lottatore di sumo si ritira c'è il taglio dei capelli,
Mamma mia,
un
che
po' come
meraviglia.
quasi a fargli perdere, ma non avevamo preparato questa puntata, ho
No,
preparato
no, no,
tutt'altro,
no.
avevamo preparato una
Sì.
puntata sul mare.
Sul mare, esatto.
Sul
Sul
mare,
mare,
vai.
su delle curiosità legate a ciò che facciamo, come dicevamo all'inizio puntata, al mare e che non sappiamo in realtà perché. Per esempio, partiamo subito, subito, è un'ora di trasmissione, abbiamo ancora detto niente legato al mare, ma subito, più o meno. Perché facciamo i castelli di sabbia con la sabbia bagnata e non con la sabbia asciutta? Perché uno dice, ah sì, certo, perché con la sabbia asciutta i granelli, cioè no, il castello non sta in piedi. Benissimo, sono d'accordo, lo sappiamo tutti, ma come mai con l'acqua fa da collante alla sabbia e noi lo facciamo con la sabbia bagnata? Allora, la sabbia è composta, tutti lo sappiamo, da un sacco di miliardi, miliardi di granellini divisi. Se noi bagniamo invece la sabbia, per fare il castello, le minuscole goccioline di acqua fanno da collante ai granelli di sabbia. Quindi i granelli si attaccano l'uno con l'altro e formano un bel insieme bello compatto. Quindi cosa succede? Noi lasciamo il castello di sabbia bello bagnato, bello umido sulla spiaggia e poi a distanza di qualche ora, qualche giorno a volte, tutto si distrugge, tutto scende. Perché? Perché il sole e il vento non fanno altro che far evaporare l'acqua. Quindi l'acqua evapora, la sabbia si asciuga e quindi manca il collante. A questo punto i granelli tornano a separarsi come all'inizio e il castello crolla. Quindi, bella cosa, facciamo una cosa divertente, bella anche da vedere, però sappiamo già che se non la teniamo bagnata, questa sabbia crollerà. Penso un po' ai mandala
Tibetani.
dei monaci tibetani, che sono meravigliosi, ci impiegano ore e ore e ore e ore per arrivare ad avere questo disegno meraviglioso e poi, una volta completato, loro stessi vanno a mischiare tutti i granellini colorati.
Sai, la cosa che mi affascina della cosa che stavi dicendo è una sorta di ritualità antica. Cioè, hai dato la spiegazione a una cosa che noi abbiamo dato per scontato perché l'abbiamo vista fare dalle generazioni precedenti. Cioè, il castello di sabbia si fa con la sabbia bagnata. Perché? Perché sta in piedi. Bene, perché? Boh. Però l'hanno sempre fatta così, quindi così funziona. Cioè non ci siamo nemmeno posti il problema del perché andava fatto. Come per esempio, abbiamo sempre visto al mare, ma anche in piscina, però prevalentemente al mare, pulire la maschera, quella per le immersioni,
Sì. È
con la saliva, sputandoci dentro.
vero.
Perché? Perché? Cioè l'abbiamo sempre visto fare. Abbiamo capito empiricamente che questa cosa potesse funzionare, ma non ci siamo mai chiesti il perché questa cosa funzioni o quale fosse il meccanismo affinché questa cosa funzioni. Perché la nostra saliva contiene degli enzimi, tra le quali la ptialina, che funziona come una sorta di detersivo e pulisce la parte trasparente della maschera meglio dell'acqua dolce o dell'acqua di mare. Ma non solo la pulisce e la deterge dal sale o dalle molecole, ma ne crea anche, so che la cosa può sembrare un po' schifosa, una sorta di patina che evita che altre goccioline d'acqua si leghino e quindi evaporino e quindi evita la condensa e fa sì che non si appanni. Quindi se dovete pulire la maschera, anche se è antiestetico, cioè sputateci dentro, fate circolare della saliva, perché è l'unico modo per pulirla davvero bene, per evitare che si appanni dopo 30 secondi.
Tra l'altro, sai qual è il mio rapporto col mare, con le maschere, eccetera? Una cosa che io ho provato ad acquistare sono quelle specie di gel che si utilizzano per fare questa cosa che dalla notte dei tempi viene fatta con la saliva. E non funzionano così bene.
E non
Non
funziona.
chiedermi perché, ma non funzionano così bene.
Perché non c'entra la ptialina.
Esattamente, probabilmente sì, per questi ingegneri che realizzano queste cose non hanno studiato oppure non ci ascoltano, semplicemente non ascoltano se me lo dicevi prima, se ci
Esatto,
ascoltassero.
esatto, esatto. Questo vi fa capire come la nostra trasmissione, ma tutte le trasmissioni di Radiamo Centrale Web grondano di saggezza, di sapere. Quindi avete dei dubbi, cari amici ascoltatori, venite ad ascoltarci. E dite ai vostri amici di venire ad ascoltarci.
Adesso io faccio un appello ai nostri ascoltatori. Quest'estate, quando vedete un ragazzino sulla spiaggia, sul bagnasciuga con in mano una maschera che cerca di dargli una pulita, voi da buoni umarel avvicinatevi da dietro con le mani dietro la schiena e ditegli con molta serenità: sputaci dentro,
Sì.
sputaci dentro. Perché? Perché l'ho sentito in radio e funziona, sputaci dentro. E questo è il mood.
Esatto. Che è più o meno la stessa cosa che dovete dire al giudice se andate da un ragazzino e gli dite una roba del genere. Poi è la stessa cosa che dovete spiegare al giudice. Però questo è un altro discorso.
È un problema che si affronterà nel caso dovesse
Sì,
succedere, però
con calma. Lo si affronterà. Sì.
lo possiamo affrontare
Assolutamente.
in un secondo momento, sì.
Allora, senti, Simo, siamo riusciti faticosamente a dirottare questa prima parte di trasmissione sul mare, come ci eravamo prefissati nella nostra riunione di redazione. Quindi, che canzone hai pensato, vorresti mettere, avresti pensato?
Allora, adesso io annuncio la canzone e non so se questa trasmissione proseguirà fino al 17 di giugno, perché credo che il nostro direttore oggi forse uscirà dalla regia e verrà a prendermi.
Dio santo, Dio santo.
Pensavo a una canzone comunque legata al mare. Ce ne sono tante, tantissime di canzoni molto belle, ma mainstream. Io volevo fare qualcosa di un po' diverso come mio
Ma
solito e
va?
avevo. E avevo pensato a una canzone che si intitola La nonna di Frederick lo portava al mare, che è una canzone dei Quinto Rigo.
Non posso crederci. Non posso crederci. Cioè, ma ce ne sarà. Ma vedi, c'è cioè questa la roba che mi fa smattare. Verranno in mente almeno 30 canzoni stupende sul mare. Niente. Sei
Sì.
andato a prendere. Che cazzo sei andato a prendere? Che cos'è? E
La nonna di Fredrik lo portava al mare, dei Quinto Rigo.
di cosa parla questa canzone?
Allora, è una canzone abbastanza introspettiva, una
Ma
canzone...
pensa,
Vabbè, però con te non si può parlare comunque.
pensa che io
Cioè...
volevo mettere Ulisse di Murubutu. Vabbè, però
Beh, possiamo metterla dopo, eh.
la mia era una battuta, tanto splendida canzone. Va bene. Allora, visto che io non ho ancora capito qual è il titolo e qual è il gruppo, io lascerei a te, prima della seconda parte della trasmissione, lanciare questa canzone. Signori e signori, Simone Galbiati vi annuncia qua, assieme a noi di prima, scordiamo Centrale Web, che stiamo per ascoltare.
La nonna di Frederick lo portava al mare dei Quinto Rigo.
Di nuovo qui, questa era la nonna di Frederick, lo portava al mare dei Quinto Rigo, e mentre ascoltavo questo reggae lento mi domandavo perché i Quinto Rigo non sono mai diventati famosi? E la cosa meravigliosa è che nella domanda era già contenuta la risposta.
Lo so, lo so, lo so.
Ma ti confesso che ha sbloccato in me un ricordo bellissimo.
Ecco, vedi, vedi.
Di una sera, in un paesino vicino ad Alba, Cuneo, la Morra,
Quindi
dove...
ero ubriaco, quindi ero ubriaco.
Quindi ero molto ubriaco, ma
Ok.
non ero il solo a essere tanto ubriaco. Insieme a me c'era una compagnia di amici, alcuni eccellenti musicisti, altri un po' meno. E tra questi c'era il signor Silvio, personaggio leggendario, che è in pensione, ex sessantottino, che di mestiere aggiustava ghironde.
Gironde.
La ghironda è uno splendido strumento medioevale a corda che produce un suono meraviglioso. Ne aveva portata una ghironda, e stava facendo vedere da ubriaco come suonava la ghironda, nonostante fosse ubriaco, nonostante la difficoltà, però era il suo strumento naturale. E dall'altra parte del tavolo c'era un ragazzo con una chitarra che cercava di seguire il signor Silvio facendo un riff con la chitarra di reggae. E bestemmiava perché non riusciva a trovare la stessa tonalità e la stessa melodia. E questa cosa surreale di quello che suonava la ghironda e l'altro che cercava di tenere il tempo con un reggae, tra l'altro parlando in spagnolo, perché quando Branco, questo qua, parla in spagnolo, mi ha fatto venire in mente il pezzo di Quinto Rigo, che non ha un senso. Cioè, questa cosa tu dici, ok, sì, però questa cosa qua è brutta. No, il Quinto Rigo ha dimostrato di essere integralisti, è tutto brutto. Cioè, questo pezzo qua è forse, io parlo della realtà musicale italiana, è forse il pezzo sul mare più brutto della storia della musica, perché è tutto brutto, non c'è una cosa bella. Anche
Vabbè,
il video fa cagare, anche il video fa cagare.
allora a sto punto la prossima volta metterò Profumo di mare di Little Tony, non so.
Però vedi, questo ci avrebbe aperto a tutta una serie di riflessioni bellissime, ovvero tipo Love Boat.
Lovebot, che per noi era veramente il sogno, la vacanza, a parte che chissà com'è. Adesso fanno le crociere per i single, lì non serviva, era una crociera normale dove se andavi su single ne bombavi almeno 4 o 5 nel giro di una settimana di viaggio.
Vero? Però ti sblocco un ricordo.
Dimmi.
C'era una trasmissione o una serie TV, secondo me, legata al viaggio ancora più fica di Love
Sì, hai ragione, ne ho parlato poco tempo fa, io avevo cercato anche il titolo che era Fantasilandia.
Boat. Bravissimo, bravissimo. Che ti accoglieva sull'isola il capitano in smoking bianco con di fianco il suo assistente un nano che è su smoking bianco.
Esattamente,
Bravissimo, era
esattamente.
proprio Fantasylandia. Quello, più ancora di Love Boat, quella secondo me era la meta da sogno. Quella era una roba che mi faceva smattare.
Allora, aneddoto su Love Boat, visto che l'hai aperta. Allora, Love Boat, la nave di Love Boat esisteva veramente ed era anche nel telefilm, se non erro, si chiamava Pacific Princess, la
Sì,
principessa del Pacifico.
vero.
Ok. Nella serie TV il barman era un signore di colore, un
Coi
attore di
baffi.
colore che si chiamava Ted Lang. Nel telefilm il suo nome d'arte era Isaac
Vero,
Washington, il barista.
vero.
Lo zio di un mio carissimo amico è stato per tanti anni il vero barman della Pacific Princess.
Non ci posso credere.
Sì, lui è un barman tra i più famosi al mondo, nel senso che lui ha vinto il campionato mondiale di barman per diversi anni, adesso è un giudice internazionale per questi campionati, ed è un signore, immaginatevi, un signore molto pacato, molto tranquillo, di una settantina d'anni. Ha un locale sul lago di Garda. Una sera è entrato un ragazzino, tu Carlo questa cosa la sai, è entrato un
Guarda,
ragazzino con la sua fidanzatina.
scusami, ti interrompo. Questo aneddoto è talmente bello che ti fa perdonare la scelta della canzone di merda. Veramente.
Allora, praticamente, tra l'altro, adesso voglio dirvi una cosa, se voi cercate su Google Barman Love Boat, nelle tre immagini che escono, due sono di Isaac e una invece dello zio di Luca. Per
Ok.
cui quello che sto raccontando è verificabile anche su Google. Allora, entrano questa coppia di ragazzi sui 25 anni e lui della coppia, per fare il fenomeno, si avvicina al bancone dove c'è il nostro Sandro che asciuga come buoni barman il bicchiere, anche se è asciutto perché, ma il gesto è quello. E rivolgendosi a lui dice: "Uè, collega, uè, collega, lo sai fare un mojito?" Lui ha appoggiato il bicchiere, ha appoggiato l'asciugamano con cui stava asciugando il bicchiere, e rivolgendosi al ragazzo con molta serietà gli ha detto: "Senti, tu lo sai chi ha inventato il mojito?" Ecco, in questo momento la ragazza già cercava di trascinare il suo compagno di quel momento fuori dal locale, perché ha capito che lui aveva prestato una merda. A questo punto il ragazzino dice: "Perché?" E lui comincia: "Eravamo sulla spiaggia di", e dice la spiaggia, "io", e elenca altri tre o quattro nomi di barman e gli spiega come loro hanno inventato il mojito.
Meraviglia.
Dopodiché gli fa il mojito, glielo serve e finisce lì la cosa. Però
Allora, a proposito di figure di merda, cena in un ristorante non particolare, ti direi, mi piacerebbe dirti un ristorante stellato, in realtà un ristorante carino, niente di che. A fianco a noi si presenta una coppia giovane, lei particolarmente bella, lui particolarmente rampante. Arriva il cameriere, evidentemente un cameriere di una certa età, quindi che ne ha viste tante, e lui, sfogliando ripetutamente la carta dei vini, ordina un vino. Il cameriere arriva con la bottiglia, prende la bottiglia, la stappa, mette, come spesso si usa fare, la mano, come si usava fare, adesso non si usa più. La mano con il cavatappi e il tappo dietro la schiena e con la mano libera versa il vino. Lui comincia a far rote il ragazzo comincia a far roteare il bicchiere col vino per far prendere aria, porta il bicchiere al naso e poi dice: questo vino sa di tappo. Il cameriere non fa una piega, lo guarda e gli dice: se il vino non è di suo gradimento, glielo cambio. Ragazzo a quel punto, sfidato da un semplice cameriere, dice: lei non ha capito. Io ho fatto un corso da sommelier. Questo vino al naso sa di tappo. Il cameriere non fa una piega, le dice: ho capito cosa mi ha detto e le sto dicendo che se il vino non le piace, io glielo cambio. Sti zitto, ragazzo, per far vedere che era un figo, alza i toni e dice: non mi sono spiegato. Non è che non mi piace, questo vino sa di tappo. Al che il cameriere toglie la mano dietro la schiena, gli mostra il cavatappi e gli dice: guardi, questo tappo è di silicone, il vino non può sapere di sughero. Quindi, le ribadisco, se non le piace il vino, glielo cambio. Tu avresti dovuto vedere la faccia di lei.
Che poi, bravo, che, esatto, il contendere sta lì, perché tu la figura di merda puoi anche farla, ma se stai facendo il figo con una, è la meraviglia delle meraviglie.
Eh sì, perché quello, cioè, il crimine contro l'umanità è quello. Cioè, è che poi tu fai tutta questa messa in scena soltanto per sperare che poi lei te la dia. Beh, lei piuttosto che darla a quel tizio del tappo di sughero ci avrebbe piantato dentro i gerani.
Guarda, io spero sempre che ci sia, dopo queste figure di merda, una seconda uscita, nella quale lui, per farsi perdonare, porta lei a mangiare il pesce. E di fronte a un piatto di pesce che sa di ammoniaca, te devi stare zitto e, la
Sì,
devi, e lo devi mangiare tutto. Tutto.
sono d'accordo. Arrivi a casa, ti caghi addosso,
Fa niente,
però
ma lo devi finire quel piatto di ammoniaca, cazzo, lo devi finire
però
tutto.
sono d'accordo. Guarda, sono d'accordissimo. Questo ci rimanda al mare, perché
Al
ecco,
mare, al mare.
al mare.
Allora, una cosa molto carina che ho letto in queste ricerche è il motivo per cui sott'acqua vediamo sfocato e non vediamo più sfocato quando mettiamo la maschera. Questa è cioè, non so, questa non la sapevo esattamente così come è spiegata. Allora, in sostanza.
Credo che sia forse una questione di aria, no?
E io invece non me l'aspettavo che fosse. Hai ragione, è proprio una questione di aria. Cioè, l'occhio è studiato per avere un indice di rifrazione alla luce guardando in un ambiente dove c'è aria. Quando c'è acqua, quell'indice di rifrazione viene cambiato e quindi la messa a fuoco della nostra retina va più indietro rispetto a dove mette a fuoco solitamente e quindi vediamo sfocato un po' l'effetto del miope, che non ha il punto di fuoco esatto. Quando si indossa la maschera, l'occhio ricomincia a guardare, a vedere in un ambiente più normale, quindi nell'aria. L'indice di rifrazione torna normale, quindi la sfocatura viene annullata. Però dobbiamo sempre considerare che siamo immersi in un liquido e quindi cambia un'altra cosa. Quindi cambia la dimensione delle cose, perché attraverso la maschera, quindi attraverso poi l'acqua, le cose sembrano più grandi di quello che in realtà sono, e non solo più grandi, ma anche più vicine. Quindi quando siamo in acqua e vediamo un granchio blu gigante che ci vuole attaccare, in realtà non è così vicino e non è così grande. Calmiamoci, non facciamoci prendere dal panico, che poi è un casino. Quindi, se abbiamo sulla maschera, quel granchio lì non è così addosso a noi e non è così grande.
Per quel motivo, proprio per questo motivo che tu stai spiegando, io faccio sempre autoerotismo o in vasca da bagno o in piscina.
Giusto.
Perché, che come insegna il buon Franco Trentalance, ogni escamotage per farlo sembrare più grosso funziona sempre.
Certo.
Invece, a proposito di mare, questa notizia che mi piaceva moltissimo. Sempre in realtà questa notizia a me fa pensare a un discorso fatto nella puntata precedente, quando abbiamo citato velocissimamente, anche se non mi ricordo per quale motivo, Oceano Mare di Baricco, che io trovo.
L'avevi accennato tu e poi avevo detto io la cosa del dipingere il mare con l'acqua di mare.
Con l'acqua di mare. E una cosa che a me fa pensare sempre a Oceano Mare di Baricco è le conchiglie, quando porti la conchiglia all'orecchio e senti il rumore del mare. Perché questa cosa, quando eravamo piccoli, eravamo convinti perché le conchiglie, stando nel mare, portassero con sé il ricordo del mare anche lontano. E quindi anche quando sei a casa, tu fossi stato a casa, avvicinando l'orecchio alla conchiglia, avresti continuato a sentire il rumore del mare. Cosa che in realtà la scienza ci disillude perché non è per questo motivo. È un effetto fisico e se trovi una conchiglia anche in montagna, una conchiglia, un guscio anche di lumaca, vuoto, abbandonato, lo senti lo stesso. In pratica alcune parti di un'onda sonora, alcune frequenze, rimbalzano nella cavità della conchiglia e vengono amplificate e poi restituite dando origine a quel particolare suono. Simile a quello che senti si avvicina all'orecchio una mano messa a coppa anziché una conchiglia. Cioè, proprio una questione di forma fisica.
Interessante.
Mentre leggevo la specifica, mi era venuto in mente l'ennesimo aneddoto che però adesso mi sono dimenticato. Ah, sì, a proposito di rimbalzo sonoro e quindi degli eco, sono appena stato a fare un viaggio, come tu ben sai, in Transilvania e non sono riuscito a visitarla perché c'era brutto tempo, però di fronte al castello di Bran, forse l'ho già raccontata questa cosa. Quando Quella del cuore, non lo so. Vabbè,
Vabbè.
chi se ne frega, la riraccontiamo.
Esatto.
Di fronte al castello di Bran, scavato nella roccia, c'è la catena montuosa dei Carpazi, montagne molto rocciose, spigolose, e leggenda racconta che in uno di quegli anfratti, in una di quelle grotte, il conte Vlad Tepes, ovvero quello che poi viene conosciuto come il conte Dracula, innamoratosi di una principessa che non poteva essere sua, si strappò il cuore con le mani e lo lanciò giù dalla montagna, e pare che, riuscendo ad arrivare in quella grotta, tu all'interno di quella grotta possa sentire ancora il rumore del mare. Scusa,
Del
no,
cuore,
del cuore,
il battito del
il
cuore.
battito del cuore. Battito del cuore.
Allora,
Stefano.
io vado, torno un po' più in basso nelle curiosità, nei racconti. Quando pensiamo al mare, alla spiaggia, in realtà a me è successo anche con degli allievi americani, perché quelle che loro chiamano le flip-flop, le infradito, le ciabatte di plastica, loro le usano per qualsiasi cosa. Cioè, venivano a lavorare con i cani in spiaggia dove c'era da fare soccorso con le flip-flop. Noi ci andiamo con o le scarpe da sub o gli anfibi. Vabbè, poi con la mia solita carineria gli ho fatto capire che non era il caso. Comunque, torniamo alle infradito.
Che poi io non la posso raccontare, però sull'infradito, sulla battigia, è un altro aneddoto che mi ha raccontato Franco Trentalance.
Legato al suono, alla musica, legato a
Quello, se sei stato bravo, quello è il suono giusto. Ma
esatto.
qua entriamo in un più di
Allora,
sé.
torniamo al motivo del mio racconto sulle infradito. Se adesso sono status symbol della vacanza, quindi vai in vacanza, devi avere in valigia un paio di flip-flop o comunque di ciabatte infradito, dobbiamo sapere, vi racconto, che le infradito sono nate 3500 anni fa in Egitto.
Bellissima sta cosa.
Quindi nascono in Egitto ed erano delle calzature che erano riservate solamente ai faraoni e ai membri della famiglia, faraoni e congiunti.
Ah.
Alcuni ricchi sacerdoti ce le avevano, però era proprio una calzatura da signore. In Giappone, invece, sono sempre stati indossati, immaginatevi come li mettiamo noi, in Giappone venivano indossati con delle calze, con calze particolari chiamate tabi.
Ok.
E in Giappone divennero invece la calzatura tradizionale dei contadini. Quando nascono le infradito come ce le ricordiamo noi? Nascono circa negli anni 60 e nascono grazie a un governo, che è il governo del Brasile. Perché? Perché il governo del Brasile negli anni 60 ha cercato di diffondere il più possibile le ciabatte infradito nel popolo, per i poveri del paese. Perché? Perché
Ah,
erano, de sì, perché erano delle calzature a costo bassissimo, che però il governo le spinse più che altro per scopi sanitari, perché altrimenti le persone continuavano ad andare in giro scalze. Quindi è proprio il Brasile che ha reinventato il sandalo, scusatemi, l'infradito, e ha reinventato la calzatura facendola diventare come ce l'abbiamo in mente noi oggi, quindi morbida, leggera, colorata e a bassissimo costo. Per cui la nascita dell'infradito la dobbiamo agli egizi, ma l'infradito come lo usiamo noi oggi in spiaggia la dobbiamo al governo brasiliano appunto degli anni 60.
invece, sempre a proposito di formazioni e di origini, il mare non è sempre stato salato.
Ah, dai.
No. Inizialmente, durante la loro formazione, gli oceani avevano preso forma grazie alla condensazione del vapore acqueo dell'atmosfera, coprendosi di fatto di acqua dolce. Solo poco alla volta il sale è arrivato a caratterizzare le acque trasportate dai fiumi, e lì si è depositato. E poi, grazie al costante deposito di sale e all'evaporazione, quindi al ricambio, abbiamo avuto dei mari sempre più salati, tanto che più è stretto il mare, beh, vedi la lingua del mare Adriatico,
Sì? Ah,
più l'acqua tende a essere salata per via del
pensa.
deposito dell'evaporazione.
Ma per esempio, invece, un'altra cosa legata sempre al mare e alle vacanze, è l'origine del costume da bagno, del nome del costume da bagno, chiamato bikini.
Guarda l'isola.
Ecco, bravissimo. Riguarda l'isola, ma io sapevo che riguardasse l'isola, punto. In realtà la storia è ben diversa. Perché? Sì, perché allora, intanto anche qua il bikini pare che il primo costume o comunque abito due pezzi così fosse addirittura del periodo imperiale romano e venisse utilizzato solamente per atletica, danza e ginnastica. Nel 1946, invece, il famoso stilista francese l'ha inventato come costume da bagno e lo ha chiamato Atom, perché l'effetto atomico doveva essere l'effetto che lui sperava suscitasse
Alle
nella
persone, al
gente,
pubblico, nei
nella gente,
consumatori.
esatto. Solo che in quell'anno gli Stati Uniti fecero esplodere alcuni ordigni nucleari sull'isola di Bikini. Quindi nell'atollo di Bikini, nelle isole Marshall. Quindi l'evento delle bombe suscitò più scalpore di quanto ne suscitò il nuovo costume da bagno. E quindi il costume da bagno, anziché Atom, venne ribattezzato Bikini.
Bikini, bellissimo, bellissimo. Beh, ci stiamo riprendendo in questa puntata. Abbiamo iniziato a cazzeggiare facendo delle deviazioni, invece stiamo portando alcune informazioni interessanti, altrimenti, oggettivamente, cioè, lo scarto però vero è stato la canzone dei Quinto Rigo.
Sì.
Quello ci ha portato a rimettere, diciamo, la barra dritta, il timone dritto su quella che era l'obiettivo di puntata. Allora ti aggiungo un altro dettaglio, visto che stiamo comunque regalando ai nostri ascoltatori delle informazioni da bar, senza la
Certo.
presunzione. Il primo stabilimento balneare italiano, sì,
Sì.
è del 1823 ed è
Caspita.
il Dori di Viareggio.
Ma nel 1823 chi ci poteva andare al mare in vacanza?
Bravissimo.
Pochissimi. Eccolo.
Bravissimo, no, non era aperto a tutti, era riservato soltanto a donne e religiose.
Ma no.
Ti giuro, cioè, hai fatto un assist bellissimo pur non sapendolo, però sì, non ho trovato altre informazioni, in realtà non le ho cercate, la notizia che ho ricavato è che era aperto soltanto a donne e religiose, quindi non so perché. Però
Ma forse adesso esageriamo con le nostre lucubrazioni. L'uomo in costume da bagno, comunque in pantaloni corti e magliettina, lo si poteva vedere. Delle religiose o delle donne all'epoca forse dovevano essere solo tra di loro per potersi vedere un po' in disabillé.
può essere.
L'occhio dell'uomo magari non poteva, cioè non era fine. Non era educato, non era carino a vedere delle donne un po' in abiti, diciamo, discinti. Probabilmente dipendeva da quello.
Senti, siamo all'ultima canzone, dobbiamo cominciare a fare i saluti. L'ultima canzone manca pochissimo prima della fine. Tu
Ma
hai in mente.
sentiamocelo sto profumo di mare di Little Tony, no?
Oh, allora, se vuoi risalvare la tua anima così, per me va benissimo.
Ma sì!
Per me va benissimo. Ma c'era, non mi ricordo, vado a memoria, quindi non ho informazioni. Qualcuno dicesse che non era Little Tony a cantarla quella canzone, o qualcosa del genere. O forse era una canzone dei Litfiba,
No, era la sigla di Goldrake, di, scusami, di, non di Goldrake, ma di
Ma
Gigrobo
di
d'Acciaio,
Gigo Bodacciaio.
che dicevano fosse Piero Pelù, che in realtà ha smentito e non era lui, almeno così si dice.
Ecco. Cioè, mi ricordavo che c'era qualcosa legato a questa cosa, però non mi ricordavo bene.
Perché si diceva che era appunto Piero Pelù. Ma in realtà non era lui, ma era Roberto Fogu, in
Vabbè,
arte Fogus.
vabbè. Ok, vabbè, mi fido. Va
Così
bene.
pare.
Allora, io ringrazio per questa terribile puntata sul mare. Ringrazio tutti, a partire da Simone Galbiati e Davide Zini alla regia, ancora vestito tutto di rosso-blu, per continuare a festeggiare il passaggio in Champions League del Bologna. E
Del Bologna.
tra l'altro, in tempi non sospetti, io dissi a Davide che fecero un acquisto importante, anche se non sono appassionato di calcio, perché la madrina, ormai non c'è più, del battesimo di mia madre, scusa, di mia moglie, era la sorella di Sartori, quello che adesso è il direttore sportivo del Bologna. E disse: guardate, io ti ho fatto un grande acquisto, perché quel signore lì, oltre ad essere un gentiluomo, di calcio ne capisce. Lui, non essendo obiettivo e oggettivo, ma essendo un tifoso cieco, non mi diede ascolto, però non mi dirà mai. Sì, avevi ragione. Vabbè, però detto questo, non è
Speriamo
l'argomento.
solo, Carlo, che non ci sia sto balletto di allenatori adesso, perché sennò veramente è un peccato. Bologna, Atalanta, queste cose qua, a me sono ancora un po' romantico su queste cose.
Non posso esprimermi, ho delle informazioni private e non posso esprimermi perché sennò dovrei citare la fonte. Quindi vedremo, saremo
Vedremo.
spettatori di questa cosa. Va bene, io vi ringrazio, ci diamo appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata di Se me lo dicevi prima e probabilmente parleremo, Simone non lo sa ancora, ma visto che sto guardando una serie TV che mi sta prendendo molto, parleremo del diavolo.
Azzo.
Parleremo del diavolo non inteso come squadra di calcio, inteso proprio come entità, come spirito. Da Se me lo dicevi prima è tutto, a voi la linea. Ciao Simo.
Ciao a tutti.
Sognare, forse è solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Fra le stagioni, la più bella è l'estate, siamo tutti pronti a stagione degli amori più intensi, consumati a volte in lente love bomb. Ma cosa succede? Io sono cambiato, perché sto bene solo con lei, solo con lei. Lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse è solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse è solo da un credo al sentimento.